Alice McKean di Subsonic Voodoo, ai microfoni c'è Strelka, quella che sta per cominciare l'Orda d'Oro, e questa è la puntata numero 3, seconda registrazione perché nella prima si capiva che avevo la bronchite e potevate metterla come sottofondo per addormentarvi dalla quantità di energia positiva che riuscivo ad emanare, e quindi l'ho riregistrata. E oggi parliamo della seconda parte del doppio, della doppia puntata che abbiamo iniziato sui rapporti tra l'Islam e il marxismo. Vi avevo detto nella seconda puntata che ci sono diverse maniere di configurare questo rapporto e che a me interessava parlarvi della relazione cosiddetta della terza via, quindi di quel tipo di rapporti tra l'Islam e il marxismo che prevedono una coesistenza dei due aspetti identitari di persone musulmane che si sentono anche marxiste. Abbiamo parlato di Mirsaid Sultan Ghaliyev, filosofo tataro di origine bashkira, che è stato veramente l'iniziatore della filosofia, diciamo, delle riflessioni attorno al nazionalismo, al colonialismo e ai rapporti con le aree estreme dell'impero all'interno dell'Unione Sovietica, che quindi ha influenzato tantissimo Lenin. E oggi parliamo invece di un nome che è molto più conosciuto sicuramente in Occidente, che è diventato un eroe suo malgrado, quindi che segue una storia completamente diversa da quella di Sultan Ghaliyev, che appunto muore in disgrazia, uno dei primi, se non forse la prima vittima delle purghe staliniane. Ali Shariati invece, grandissimo studioso, sociologo delle religioni, pensatore eclettico iraniano, diventa suo malgrado l'eroe della rivoluzione del 1979, nonostante lui in realtà morirà prima di vedere la rivoluzione completata. Inizio questa puntata, anche questa, con un disclaimer, che è che se a un certo punto vi sembra che la puntata sta virando verso diventare un tributo da gruppi all'opera di Shariati, vi avverto subito che avete ragione al 100%. Questo è un podcast di fan di Ali Shariati. È stato un personaggio poco conosciuto in Occidente, ma che ha veramente avuto sempre una visione molto lucida della situazione politica in cui si muoveva, che ha avuto delle idee assolutamente originali e che ovviamente è stato completamente tradito nell'applicazione poi pratica di quelle che sono state le sue idee. In Occidente la storiografia di alcune parti del mondo vede Shariati come un personaggio che è attivamente implicato nella costruzione dell'Iran, degli Ayatollah. In realtà questa è una visione assolutamente sfalsata, in parte costruita dalla propaganda di Khomeini stessa, che non corrisponde pienamente a quello che Shariati ha cercato di fare. E iniziamo subito la puntata con una pausa musicale, già che ci sono, dato che siamo nell'ambito di fare disclaimer, posso finalmente dire all'età di 30 anni che io non ho mai ascoltato in vita mia i CCCP, non ne capisco l'appeal, conosco solo due canzoni, c'entravano perfettamente col tema di queste due puntate, e quindi oggi vi metto la seconda canzone dei CCCP che conosco, che è la canzone omonima CCCP.
CCCP!
Per Mir Said Sultan Aliyev iniziamo parlando della vita di Alisha Riati per capire il contesto in cui si muove, partendo dal fatto che nasce nel 1933 all'interno di una famiglia di insegnanti e il padre è già una persona che frequenta un gruppo di musulmani socialisti. Quindi Alisha Riati cresce in una famiglia dove già ci si domanda qual è la possibile diciamo strada di coesione, punto di incontro tra marxismo e Islam, e cresce all'interno di questo tipo di discussioni in una famiglia dove, come per la famiglia di Sultan Aliyev, l'insegnamento viene visto con orgoglio come uno strumento di entrare a contatto con le classi più basse della società. Shariati si trasferisce in Francia per fare un dottorato nel 1959 e qui è il momento in cui io inizio a trovare i miei punti di convergenza con lui. Va a fare un dottorato in letteratura persiana medievale, viene ricordato come uno studioso molto mediocre sul suo argomento di specializzazione e come una persona invece che è assolutamente appassionata di imparare quanto più possibile, creare connessioni con il contesto culturale che si trova attorno. E nel 1959 in Francia questo significa entrare in contatto con un sacco di persone che si occupano di decolonizzazione. Lui conosce Fanon, conosce Sartre, conosce Kateb Yassin, che è uno scrittore e teorico algerino molto vicino al fronte di liberazione nazionale dell'Algeria, e cosa molto interessante, entra in contatto con una serie di filosofi cattolici che diventeranno poi figure della teologia della liberazione. E questa cosa è interessante perché Shariati sviluppa la sua filosofia attorno alla questione appunto dell'inclusione dell'Islam all'interno del marxismo, in realtà ispirato dal rapporto tra il cattolicesimo e il marxismo che mettono davanti che aprono i teorici della teologia della liberazione. Ed è quindi molto interessante, no? Che questo tipo di rapporto venga mediato dalla presenza del cattolicesimo. Scenderemo poi nei dettagli su quali sono i punti di connessione tra l'Islam e il marxismo che lui identifica, perché sono molto interessanti e molto molto originali, molto eclettici. Però diciamo lui appunto si interessa molto di questo tipo di questioni, questo non gli lascia tantissimo tempo per lo studio e la pubblicazione di lavori sulla letteratura persiana medievale. Quando poi tornerà tornerà in Iran, ricomincerà ad insegnare, questa volta sempre come insegnante di letteratura persiana e di sociologia delle religioni, che è l'altra area in cui lui si specializza. Ci sono arrivate tantissime delle sue lezioni che poi hanno ricostituito fondamentalmente il suo pensiero. Come per Mir Said Sultan Ghaliev, un problema grosso che noi abbiamo nel ricostruire l'opera di Shariati è il fatto che ci è arrivata fondamentalmente censurata e mediata dalle edizioni che sono state ricostruite dal regime iraniano. Quindi noi in realtà non siamo sicuri che tutto quello che abbiamo in mano sia l'opera completa di Shariati, molto probabilmente non lo è, e anche tante cose che sono state pubblicate e ripubblicate, in realtà poi tanti storici hanno dovuto fare, storici letterari, letterati eccetera, hanno dovuto fare proprio un'opera di ricostruzione delle varie edizioni per cercare di capire cosa sono state le aggiunte del governo di Khomeini. Shariati, quando torna in Iran, diventa un nome importante sulla bocca degli studenti iraniani che iniziano le mobilitazioni negli anni 60. E lo diventa però quasi suo malgrado, nel senso che Shariati partecipa in alcune di queste manifestazioni, però tutto sommato rimane un intellettuale, rimane sempre una figura sullo sfondo. Viaggia al di fuori dell'Iran in questo periodo, diciamo, parla sempre in favore della rivoluzione, però poi di fatto il grande contributo che Shariati ha dato alla rivoluzione è stato un impianto filosofico, più che effettivamente lasciare degli scritti che fossero politicamente marcati nel senso di supportare un gruppo o un altro. Però diciamo, il fatto che fosse messo sotto stretta sorveglianza da Khomeini fa pensare che ad un certo punto quello che poi diventerà il regime iraniano si renda conto delle possibilità incendiarie del suo pensiero. Shariati muore prima del 1979, quindi lui vedrà tutti i fatti che portano alla preparazione della rivoluzione, però poi lui di fatto non vedrà mai il momento in cui gli Ayatollah prenderanno il potere. Ed è riconosciuto per esempio da Foucault come uno dei pensatori che ha portato a quella che Foucault chiama la spiritualità politica della rivoluzione iraniana. Alla sua morte, che è una morte contestata perché Shariati muore all'estero in circostanze non chiare, lui riesce finalmente ad emigrare dall'Iran, da dove cercava di scappare perché era stato fondamentalmente messo ai domiciliari negli ultimi anni della sua vita, riesce ad emigrare, se non sbaglio, in Gran Bretagna e muore di quello che viene derubricato come attacco di cuore, però ci sono teorie che invece sostengono che sia stato eliminato, come succede a tantissimi pensatori musulmani rivoluzionari marxisti dell'epoca, tra l'altro negli stessi anni. E quindi non vedrà mai come poi è stato usato il suo messaggio. Alla sua morte alcuni dei suoi studenti vengono incaricati dal regime di Khomeini di prendere in mano gli scritti di Shariati e fondamentalmente fare in modo che le parti che sono più diciamo esplicite nel riconoscere il marxismo vengano eliminate. E abbiamo tra l'altro una serie di lettere tra l'Ayatollah Khomeini e questi studenti, in cui l'Ayatollah Khomeini fa delle analisi in realtà molto interessanti sugli scritti di Shariati, e quindi divide gli scritti di Shariati in diverse categorie, di quelli che sono considerati accettabili, quelli che sono considerati perfetti perché invece parlano della religione in una maniera che può essere utilizzata politicamente, e quelli che invece sono proprio scritti da eliminare completamente. L'opera di ricostruzione degli scritti di Shariati sta ancora avvenendo oggi e speriamo che nei prossimi anni verranno pubblicate più edizioni del suo pensiero completo, in inglese sicuramente, ma speriamo che vengano pubblicate anche in italiano. E prima di iniziare a parlare un po' più nel dettaglio del pensiero di Shariati, per chi fosse a digiuno di istituzioni dell'Islam, ricordiamo che l'Islam è diviso in due grandi correnti, la Shia e la Sunna. In Europa siamo molto più abituati ad avere a che fare con persone sunnite, quasi sempre quando parliamo di musulmani in Europa intendiamo la confessione sunnita. Questo perché tutti i paesi che sono ex colonie di paesi dell'Unione Europea Siria sono a maggioranza schiacciante sunnita, ma anche perché i sunniti sono la maggioranza dei musulmani al mondo. Se non sbaglio, la differenza è qualcosa come l'80% versus il 20%, se non addirittura sbilanciato ancora di più in favore dei sunniti. Gli sciiti sono una minoranza, sono la maggioranza della popolazione in Iran, Iraq, Azerbaigian e Bahrain, e sono una parte della popolazione molto importante in Yemen e in Libano, ma in ogni altro stato musulmano i sunniti sono la maggioranza della popolazione musulmana. E come ogni scisma religioso che si rispetti, la scissione tra sunniti e sciiti in realtà può essere interpretata anche attraverso una lente di tipo politico. I semi di questo conflitto vengono gettati nel 632 d.C., quando il profeta Maometto muore senza aver designato il proprio successore in maniera chiara. Ora, potete immaginarvi che questa storia è, cioè la ricostruzione di quello che succede nei 50 anni successivi a questo momento è molto complicata. Ci sono svariati gruppi sociali e politici, ognuno con le proprie aspettative, i propri obiettivi. Se vi interessa l'argomento, io consiglio un libro che si chiama Un destino parallelo di Tamim Ansari. Tamim Ansari è uno storico della scuola di storiografia araba che ha scritto questo libro meraviglioso di storia, partendo appunto dalla fondazione dell'Islam fino ai giorni nostri, rispiegando la storia del mondo secondo le interpretazioni che ne fa la storiografia araba, quindi anche un modo per leggere magari eventi che avete letto e studiato alle superiori dal punto di vista del gruppo che viene normalmente presentato come antagonista all'Europa. Tamim Ansari farà una ricostruzione meravigliosa e veramente accurata di quello che succede appunto in questi 50 anni. Comunque dal 632 appunto iniziano i semi di questo conflitto che, diciamo, esplode completamente e viene catalizzato in una scissione nel 680, quando il generale Yazid massacra nipoti e bisnipoti di Maometto al termine di una battaglia sanguinosissima. Cosa è successo in questi 50 anni? È successo che si sono venute a creare due gruppi all'interno della comunità musulmana. C'è un gruppo di persone che crede che alla morte di Maometto chi deve rappresentare la comunità musulmana è un consigliere spirituale che sia una persona degna di rispetto, e questa persona può essere chiunque, può essere scelto tramite elezioni, e questi sono i sunniti. E c'è un altro gruppo di persone che invece crede che il capo dell'Islam debba rimanere una, più che dell'Islam, della comunità musulmana, della Umma, debba essere invece una persona che è direttamente discendente di sangue da Maometto, e quindi il suo nipote Ali come primo, e poi i suoi vari nipoti e bisnipoti. E queste persone sono gli sciiti. Shia significa letteralmente partito, per cui il nome originario di questa fazione era Shi'at Ali, il partito di Ali, e poi diventa appunto genericamente lo sciismo. Questa battaglia diventa immediatamente una battaglia di tipo politico, perché dall'inizio dell'Islam la comunità musulmana è cresciuta tantissimo. Se originariamente a Mecca e Medina c'erano una quantità di persone, comunque una comunità molto piccola che poteva essere messa facilmente d'accordo, a questo punto nel 680 stiamo parlando di un impero in cui sono venute a formarsi una serie di figure come quelle dei governatori che detengono il potere all'interno di alcune città di importanza culturale, commerciale, economica, militare. Una di queste persone è Muawiyah, il governatore della Siria, che è il padre di questo Yazid che poi massacrerà appunto i parenti di Maometto. Muawiyah si confronta contro Ali, il nipote di Maometto, perché essendo governatore di Damasco inizia a pensare che in fin dei conti potrebbe avere senso unire la sua, diciamo, il suo potere politico-militare con il potere religioso. E si viene a creare questa battaglia Tra appunto chi vede il potere religioso all'interno dell'Islam come solamente discendente dalla filiazione diretta con Maometto e chi invece lo vede come una conseguenza del potere di tipo politico. Forse potete pensarlo un po' come la dinamica che succede quando nel 1500 in Inghilterra Enrico VIII decide di spaccare con il cattolicesimo e assumere e fondare la Chiesa anglicana, no? Abbiamo un leader di tipo politico temporale che decide come conseguenza di una spaccatura politica di assumere una serie di funzioni religiose che però appunto poi intersecano la confessione religiosa. Dello specifico con la figura politica appunto del regnante, anche se ovviamente ci sono delle peculiarità dovute ai due contesti storici diversi. Comunque, alla morte dei nipoti e bisnipoti di Maometto, il partito degli sciiti definitivamente si ritira a Kufa. La capitale appunto del gruppo degli sciiti, che è una città molto importante dell'Iraq, e da lì fondamentalmente inizierà questa spaccatura che rimarrà poi nel tempo, nei secoli. Quindi gli sciiti hanno all'interno della loro interpretazione dell'Islam un punto molto importante che è quello del martirio. Un dogma dello sciismo è l'idea che Ali e i suoi figli e i suoi nipoti sono stati fatti martiri per preservare l'Islam. Col tempo poi le due confessioni iniziano a separarsi sempre di più e oggi comunque offrono interpretazioni anche molto diverse del Corano e hanno dato vita a delle scuole di interpretazione giuridica del Corano e di interpretazione della legge islamica, la Sharia, che sono anche molto diverse tra di loro. E una delle caratteristiche fondamentali dello sciismo è l'esistenza di questo concetto di martirio, questo concetto religioso di martirio che viene visto come appunto uno strumento di lotta politica e religiosa. Ed è questo uno dei punti cardine che Shariati discuterà nei suoi scritti. Questa era un'introduzione veramente rapidissima alla scissione tra i due rami dell'Islam, assolutamente consigliato se vi interessa nuovamente Un destino parallelo di Tamim Ansari e veramente andate a leggervi qualsiasi altra cosa che esista perché questi 10 minuti di corso introduttivo non sono assolutamente in grado di catturare la complessità di questo evento che è veramente considerato dai musulmani di tutto il mondo come l'inizio della storia, per cui è qualcosa che andrebbe approfondito anche da parte di chi non è musulmano. Prima di continuare mi fermo per una pausa musicale e vi racconto qualche dettaglio su questa canzone dopo la pausa. Шагнутым моя, шагнуть, потому что я севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне, потому что я севера, что ли, что луна там огромней сто раз, как бы не был красивший раз. Он не лучше рязанских раздолей. Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь на поле свежи, я нисколько не чувствую боли. Про волнистую рожь при луне, по кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути и улыбайся, не буди только память во мне про волнистую рожь при луне. Там на севере девушка тоже на тебя, она страшно похожа
же думает обо мне. Шагнаты моя, шагнаты, потому что я север, а что, Оли, я готов рассказать тебе более про волнистую рожь при луне, потому что я север, что ли, что луна там огромней сто раз, как бы не был красивший разок, он не лучше рязанских раздолей. Я готов рассказать тебе более, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь на поля свежи, я нисколько не чувствую боли про волнистую рожь при луне. По кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся, не буди только память во мне про волнистую рожь при луне. Там на севере девушка тоже на тебя, она страшно похожа, может, думает обо мне.
Questa era Chagané, cantata dai Retusis. Il testo di questa canzone, Chagané, è una poesia di Sergei Esienin, grandissimo poeta russo, dedicata a una giovane insegnante di cui lui si era perdutamente innamorato. Lei del Caucaso, georgiana, se non mi sbaglio. Come succederà spesso nella vita di Esienin, si innamora perdutamente di questa donna e la abbandona quando passa all'amante successiva, non prima di averle scritto e dedicato questa poesia veramente meravigliosa, che gli studiosi di letteratura sostengono abbia la struttura di una decorazione di un tappeto persiano. Non so se ve ne siete accorti, se non parlate russo, questa poesia si apre con 5 versi nella prima strofa che vengono poi ripetuti in apertura e chiusura di ogni strofa successiva, quindi la prima strofa si apre e si chiude con il primo verso della strofa, la seconda si apre e si chiude col secondo verso della prima strofa, la terza così via. Secondo gli studiosi di letteratura, se voi disegnate questa struttura su un pezzo di carta, la forma che esce è quella di una decorazione tipica di un tappeto persiano. E mi piaceva questa idea e mi piaceva l'idea di condividere con voi questa canzone, questa poesia che è francamente una delle poesie più belle che Esienin abbia scritto. Però, tornando al nostro Ali Shariati, abbiamo detto che per un periodo della sua vita Ali Shariati si trasferisce in Francia ed entra in contatto con una serie di intellettuali, soprattutto nordafricani, che si stanno interrogando su qual è il loro ruolo come intellettuali nelle lotte per la liberazione nazionale e la decolonizzazione. Tanti di questi pensatori già declinano il loro pensiero in termini marxisti. Però per Alisha Ariati c'è un passaggio mancante perché, come abbiamo detto precedentemente, la maggior parte delle popolazioni del Nord Africa sono sunnite e quindi questi ragionamenti vengono declinati all'interno dell'Islam sunnita. E per Alisha Ariati invece è importante cercare di trovare un punto di contatto che sia specificatamente con l'Islam di tipo sciita. E Shariati lo trova all'interno di quella che lui chiama la cultura del martirio. Shariati reinterpreta la scissione dell'Islam come una lotta tra gli oppressori e gli oppressi. E lui utilizza specificatamente questi termini prendendoli nella traduzione iraniana di Marx. Quindi lui prende dei termini di tipo religioso, che sono appunto quelli di persone che hanno il potere e persone che non ce l'hanno, e lui li declina in termini marxisti. E il suo ragionamento si articola lungo le linee di dire che al momento della scissione tra Sunna e Scià c'è stato un momento in cui le figure della comunità musulmana che avevano il potere temporale e avevano i soldi ed erano espressione di volontà e obiettivi che sono tipicamente borghesi, si sono trovate nella condizione di poter sfruttare il proprio potere per defraudare il popolo. E che quindi gli sciiti in realtà, nonostante stessero lottando per la successione dinastica, a favore della successione dinastica, però di fatto stavano lottando anche per opporsi a una diciamo democrazia o a, che non si può propriamente parlare già di democrazia, però diciamo a una forma di governo che pretendeva avere delle tendenze più democratiche, in cui però di fatto la rappresentazione politica sarebbe andata in mano a persone che avevano il potere e i soldi e quindi i governatori di Damasco. E il sacrificio dei figli di Ali a questo punto diventa una forma di resistenza, di guerriglia contro l'oppressore. E non soltanto diventa una forma di guerriglia e di risposta all'oppressione, ma diventa un elemento culturale importante della Shia, che però viene scardinato dallo sciismo. Nel momento in cui arriva una, secondo Shariati, una dinastia, la dinastia Safavide, che è una delle prime grandi dinastie del mondo arabo che assumerà lo sciismo come propria religione principale, che poi stabilisce la propria capitale all'interno dell'area che è oggi quella dell'Iraq e dell'Iran. Cosa succede con l'arrivo dei Safavidi? Che secondo Shariati, la Shia prende una declinazione di fondamentalmente supporto del potere che però originariamente non avrebbe dovuto avere. E quindi quella che è una religione che aveva innatamente, secondo lui, un potere di tipo rivoluzionario viene cancrenizzata e viene utilizzata a livello solamente retorico quando si inizia ad utilizzare la figura del discendente di Maometto come fondamentalmente una figura politica per mantenere il potere all'interno della famiglia. Lui fa proprio una distinzione parlando di sciita, scismo rosso contro scismo nero. Lo scismo rosso è il tipo di scismo iniziale della comunità islamica, che è quello dove Shariati vede appunto gruppi della popolazione pronti all'azione, a quella che lui appunto chiama l'azione politica, per andare a battersi per i propri diritti. E quindi questo è lo scismo di tipo rosso che poi evolve in scismo di tipo nero quando il potere politico prende il sopravvento. Shariati è una figura molto controversa perché, come vi ho raccontato io ora, la questione, sembrerebbe molto facile poter dire: ah, ok, questa è un'interpretazione dell'Islam sciita che fondamentalmente vede, cioè di fatto la lotta armata come uno strumento di liberazione dall'oppressione, sembrerebbe molto in linea con quello che per esempio il marxismo anche teorizza. In realtà Shariati è molto critico apertamente del marxismo perché vede, ma non di Marx, del marxismo che arriva dopo Marx, perché lui sostiene che la maniera in cui il Partito Comunista Iraniano e il Partito Comunista dell'Unione Sovietica hanno implementato questa visione del mondo e questa politica di liberazione degli oppressi in realtà è stata bloccata dal fatto che avessero cercato di introdurre l'ateismo a tutti i costi. Quindi tanti scritti di Shariati parlano incontro all'ateismo e lo vedono come fondamentalmente un'emanazione del colonialismo europeo. Quindi disconoscono il fatto che l'ateismo possa avere un valore all'interno delle comunità islamiche e forse fondamentalmente ha ragione da un punto di vista di quello che delle differenze tra l'Islam e il cattolicesimo, no? Tante delle politiche sulle religioni che sono state fatte all'interno dell'Unione Sovietica hanno in mente come interlocutore di queste politiche il cattolicesimo o il cristianesimo ortodosso, che sono appunto religioni fondamentalmente diverse dall'Islam, così come anche il buddismo o lo sciamanesimo all'interno dell'ex Unione Sovietica. Shariati vede come necessari i clerici. Lui non vede le figure dei clerici musulmani come fondamentalmente problematiche, ma fa una distinzione di classe. E quindi i clerici musulmani dei piccoli villaggi che fanno un lavoro all'interno delle comunità molto piccole, molte sul territorio, vengono visti come fondamentali nella guida della comunità e nel portare la comunità sulla giusta via della lotta all'oppressione, mentre i clerici che ci sono all'interno dei grandi palazzi sono fondamentalmente visti come un'emanazione del potere, di chi detiene potere politico. Io spero che se sapete qualcosa di teologia della liberazione vi stia emergendo un pochino il punto di somiglianza tra queste due visioni politiche, perché anche nella teologia della liberazione si vede fondamentalmente questa emergere della religione come un possibile strumento di lotta politica attraverso le figure dei piccoli preti di campagna, dei preti rurali, ma così come anche per esempio le figure dei preti partigiani che ci sono state in tanti piccoli paesini del nord Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi sono entrambe delle teorie che vedono la religione come comunque soggetta a un conflitto di classe e che utilizzano termini puramente religiosi, concetti puramente religiosi come strumento per veicolare una teoria del conflitto di classe all'interno di alcuni gruppi sociali. Io non so se è facile capire qual è stata la portata del pensiero di Shariati nell'Iran degli anni 70. Siamo in un contesto in cui ci sono tantissimi gruppi sociali che hanno una serie di rivendicazioni, che si stanno organizzando, che stanno iniziando a muoversi, è un momento di fermento culturale, fermento politico, siamo veramente alle porte dello scoppio di una delle rivoluzioni più grandi del XX secolo, e Shariati è la persona che dà un lessico e dà dei termini per esprimere questo malcontento, per esprimerlo a livello politico, a una quantità di attori sulla scena politica rivoluzionaria dell'Iran che è diversa, che è variegata e che è in contraddizione l'una con l'altra, perché Shariati a questo punto, fino a questo momento qui, piace a tutti. Perché la maniera in cui lui parla dell'oppressione legandola alla religione parla ai membri del Partito Comunista iraniano, che comunque accettano alcune delle critiche sull'ateismo, ma in fin dei conti apprezzano la filosofia di Shariati. viene apprezzata dagli studenti rivoluzionari che sono ispirati dal movimento del 68, che scendono in piazza chiamando Ali Shariati il Muallim l'Inquilab, il maestro della rivoluzione, e piace ai mullah, piace ai clerici musulmani che si stringono attorno ad Ali Khomeini perché vedono queste posizioni di Shariati come fondamentalmente una legittimazione del loro ruolo come guide della rivoluzione, quindi come coloro che raggiungeranno quello che poi è l'obiettivo finale postulato da Shariati, che è il ritorno del vero Islam, quindi l'Islam che combatte l'oppressore e protegge gli oppressi. E su questo punto di chi dovrebbe essere la guida spirituale ma anche politica del ritorno all'Islam delle origini e dello scismo rosso, si apre il punto di contenzioso tra Shariati e Khomeini, perché Shariati inizia a pubblicare verso la fine della sua vita una serie di scritti, uno tra l'altro intitolato Che fare, se mai ci fosse stato bisogno di provare che Shariati conosceva gli scritti di Lenin molto bene e che si muoveva all'interno di quel panorama culturale e politico, in cui fondamentalmente accusa i clerici di essersi lasciati sviare nei secoli dalla ricchezza e dall'essere diventati uno strumento di espressione del potere politico, essersi lasciati manipolare, e quindi postula che il ritorno al vero Islam non può essere guidato da queste persone ma soltanto dall'intelligenza, dai gruppi di che lui chiama l'illuminismo islamico, quindi gruppi di intellettuali che hanno il chiaro dovere di funzionare da avanguardia e di avere tutta una serie di non soltanto di aspettative ma anche di doveri veri e propri di preparare le altre classi sociali alla lotta, e una parte di questa preparazione passa appunto dalla gestione di compiti di istruzione ed educazione. E io ho sempre trovato questa posizione di Shariati bellissima, mi ricorda Gramsci da certi punti di vista, e ho sempre pensato che fosse una riflessione molto su cui io mi ci rispecchiavo molto, di quella che è la funzione e i doveri di chi lavora all'interno delle università nei confronti di chi ci sta attorno, e che forse dovrebbe essere una posizione studiata di più. Però Shariati fa un passo falso nel momento in cui appunto reclama per gli intellettuali un ruolo che tradizionalmente nello scismo è stato ricoperto dai clerici, e si spinge ancora di più a dire che i fedeli che non hanno ricevuto l'istruzione coranica, quindi che non sono stati addestrati fondamentalmente in giurisprudenza, perché l'interpretazione del Corano è una disciplina non soltanto religiosa ma anche giuridica, sono in realtà depositari di una comprensione del Corano e dell'Islam che è molto più profonda di quella dei giudici e dei clerici, e che quindi loro sono i veri credenti. Questo è il punto in cui, come potete immaginare, Khomeini non è particolarmente contento, ed è la teoria che si pensa che abbia poi fatto mettere Shariati sotto sorveglianza negli ultimi anni della sua vita. E diciamo la posizione finale di Shariati è quella che l'unico Islam è l'Islam rivoluzionario, e la rivoluzione è intesa in termini che sono chiaramente costruiti attorno ad un impianto marxista di visione appunto degli oppressi.
E cosa succede dopo la morte di Shariati è un po', appunto, come dicevo prima, il contrario di quello che succederà a Mir Said Sultan Ghaliev. Sultan Ghaliev viene completamente dimenticato, verrà riabilitato tardissimo, mentre invece Shariati diventa una specie di simbolo dell'Iran, ma il suo pensiero viene svuotato di qualsiasi elemento di, diciamo, proprio di spaccatura e di innovazione. Quindi viene, diciamo, un pochino presentata come una figura che diventa un recipiente di quello che qualsiasi partito gli vuole far dire. Ci sono grandissimi lotte intellettuali tra vari pensatori iraniani di varie fazioni che cercano di far dire a Shariati quello che lui vuole. È una figura su cui si discute ancora moltissimo, e però a me è sempre rimasta la sensazione, e magari qui mi sbaglio perché io non effettivamente non mi occupo di questo, ma a me è sempre rimasta la sensazione, quando leggevo di lui, studiavo di lui all'università, che Shariati avesse delle cose molto più complicate da dire di quello che si potesse fargli dire mettendolo all'interno, no, di queste etichette di marxista o musulmano. E l'ho sempre trovato, appunto, un personaggio che in fin dei conti ha risposto a questa domanda di come si fa a trovare una via di coesistenza in una maniera che penso avrei apprezzato anch'io, perché mi sembra un sistema che cerca di risolvere una contraddizione complessa, che è chiaramente importante all'interno della vita delle persone, come la coesistenza tra la propria identità politica e la propria identità religiosa, e lo fa in una maniera che non è la prescrizione semplice di una serie di regole, ma è appunto una gestione di questa tensione fatta in maniera molto attenta all'umanità delle persone, e che ha una capacità di parlare, secondo me, a generazioni e contesti che sono molto più ampi di quelli in cui noi l'abbiamo relegato, per cui in Occidente Shariati se ne sente parlare solo all'interno dei corsi di istituzioni del pensiero islamico o storia dell'Iran, quindi lo conoscete se avete un'expertise molto, molto di nicchia, o se per qualsiasi motivo vi interessate di rivoluzione iraniana, però diciamo il suo messaggio in realtà è un messaggio che è molto più globale, internazionale e molto più anche a storico in un certo punto di vista, no? È una posizione in fin dei conti che funziona in altri contesti. E qui forse io chiudo il cerchio, perché io vi ho detto che questa è una puntata a gruppi per Shariati, perché io in un certo senso ho iniziato a uscire da una serie di ragionamenti politici, ad entrare in altri attraverso Shariati. E magari sembrerà strano a persone che mi conoscono da qualche anno o da chi mi sente parlare in radio e sa come la penso su alcuni argomenti, ma io il primo incontro che ho avuto con la politica da adolescente ce l'ho avuto attraverso il cattolicesimo, attraverso gruppi cattolici che si occupavano di missionariato. E ho sempre pensato, poi crescendo, facendo altre letture, incontrando altra gente e rompendo completamente con quel tipo di esperienza, che quel tipo di esperienza lì era fondamentalmente una parte, appunto, staccata di me, che non c'entrava niente con la persona che ero oggi. E quando sono arrivata in università ho incontrato gli scritti di Shariati in un esame di cultura e storia dell'Islam, ed è stato il primo autore che mi ha invece fatto capire che quell'esperienza lì era un primo passo, era un'avvisaglia di qualcosa che sarei diventata dopo, e che fondamentalmente era un tentativo mio di esprimere una serie di bisogni, di costruzione di comunità, di attivismo, di lavoro per migliorare le condizioni, che si articolava con le uniche parole che io conoscevo all'epoca, perché mi mancavano i termini, no, per capire per capire il mondo con altre ideologie. E io ho scoperto la teologia della liberazione attraverso Shariati, quindi ci sono arrivata al contrario di come ci è arrivato lui, e Shariati è stato appunto l'autore che mi ha fatto apprezzare parti della mia esperienza che io non avevo mai valorizzato prima. E quindi, come ho detto, questa è una puntata a gruppi per Ali Shariati, perché penso che Ali Shariati abbia un pensiero che trascende l'epoca e il contesto in cui è stato prodotto. È un pensatore veramente eccezionale e con una capacità di comprendere l'umanità e la complessità dell'individuo che va veramente oltre a quello che altri scrittori, sempre marxisti, sono stati invece secondo me capaci di produrre. E quindi mi fermo qui e spero che, come al solito, vi abbia appassionato questo argomento. Dalla prossima puntata prometto che non parleremo più di Islam e marxismo, ma andremo ad occuparci di qualcosa di ugualmente affascinante. Ai microfoni c'era come sempre Strelka e questa era Lorda d'Oro. Ciao!